Sorridete,
gli spai sopra, giusto?
Solo per voi,
non sparate stasera.
Sopra, sparate.
Dai, buonasera, innanzitutto.
Buonasera,
benvenuti.
Nicola, benvenuti.
Nicola,
Sam e Romeo.
Il trio Maraviglia.
Tu e Nicola, però, abbiamo messo vicino.
Centro-sinistra.
Una formazione, manca Eva che è stata venuta.
Ha trovato una scusa valida
per non venire. Questo muro è a mia sede, che probabilmente sono un po' di olio. Quindi, se andate un ciclo come a Porta Fantasma, no? Di qualche casa vecchia, mia serie. Ma tanto un attimo, sono appuntamento di quelli lunedì in diretta a Radiofonia dalle ore 8:32, penso, no? Dico bene?
Per la precisione.
Per precisione, fino alle 22 in diretta web su Radiofonia.com, scritto PH.
L'unica radio col PH.
Negativo, ma per sicurezza, insomma.
Neutro, 7. PH7.
E stasera abbiamo due ritorni e un debutto. Come numero ci siamo contenuti stasera, perché non abbiamo
gente, sei contenuto incredibilmente,
abbiamo detto la gente con la tastiera
sotto gli 8 non è puntata, però
col sassofono siamo migliorati
con l'elefante.
Quindi saluto a presentare oggi, ben trovata Irene e Simona.
Ciao,
grazie,
buonasera.
Ben trovate dell'associazione Libera Menti, quella di Finale.
Bravissimo.
Un'associazione di maggiore, giusto?
Sì,
nata
sì. Da pochissimo.
Esattamente
sì.
Quando?
Ci siamo costituiti in primavera, quindi sì. Siamo veramente fresche come le rose. Proprio. Sì.
Aprile 2023, mi hai detto?
Sì, sì, aprile 2023.
Ok, noi poi vediamo di cosa no, vi occupate. Poi ben trovato a Sergio. Ciao Sergio.
Ciao ragazzi, ben trovati, assolutamente.
Tu vai sott'acqua.
Sì, io vado sott'acqua, è la seconda volta che sono vostro ospite, con piacere, e stasera siamo qui a, diciamo, a presentarvi poi
qualcosa che faremo successivamente.
Io mi occupo di subacquea ricreativa sportiva, la scuola si chiama Top Diving e diciamo ci occupiamo per la subacquea per tutti, quindi una subacquea aperta a tutti, dai ragazzini alle persone, diciamo, adulte e anche persone con disabilità, assolutamente. E quindi professiamo questa cosa anche nelle scuole con un bel progetto chiamato Il Mare in Cartella, che partirà ad anno nuovo. Questo progetto ormai sono 15 anni che esiste e coinvolge tutte le scuole di Perugia, okay, superiori e anche medie.
Parliamo nel dettaglio.
Ok.
E ben trovato a un ritorno Stefano. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera.
Monteluce voi, giusto?
Monteluce, Polisportiva Monteluce.
Che domenica prossima inizia il campionato?
Sabato prossimo iniziano i primi campionati di pallavolo. Sì, la Serie C giocherà contro Spoleto. Poi avremo una novità, perché quest'anno, dopo 10 anni, siamo tornati a farci vedere anche nel settore femminile, che avevamo, diciamo, per varie vicissitudini lasciato indietro. Quest'anno invece ripartiamo anche con i campionati femminili, oltre ovviamente alla sezione tennis tavolo, che invece ha già iniziato la propria attività.
E quindi ben trovato a Fabio. Ciao Fabio.
Esatto,
ciao,
che è responsabile del tennis tavolo.
Parliamo di questo tennis tavolo.
Sì, del tennis tavolo, che ce l'abbiamo da circa 30 anni. E diciamo che è un'attività altamente fatta a livello amatoriale, non abbiamo grandi agonisti, perché crediamo che nello sport che venga fatto per tutti. E ci occupiamo anche noi, come diceva lui prima, di sport per i disabili, e attualmente abbiamo un assistito di linea in carrozzina che viene allenarsi 2 o 3 settimane con me, e fa parte di un progetto del tennis tavolo che lo portiamo anche, diciamo, non tanto sulle scuole, perché non è uno sport, diciamo così, di gruppo, uno sport altamente individuale, e quindi ci basiamo su quelli che sono gli appassionati veri,
okay,
e andiamo avanti. La novità che abbiamo quest'anno è proprio per confermare questo tipo di nostre iniziative. Mi sono fatto promotore di una squadra che milita nel campionato di serie D2, che diciamo quello più basso di categorie, dove con me, che faccio il veterano, il vecchietto, abbiamo Alessio, che ha 11 anni, abbiamo Alessandro, che è un atleta paralimpico, gioca in carrozzina anche lui, e abbiamo una ragazza che viene dall'Ucraina, che fa il 5º anno di scuola, e con noi da aprile di quest'anno e si sta proprio impegnando al massimo. Con questa formazione andiamo in giro per i campionati regionali. Bello. Sperando di ottenere qualche successo. Beh, finora non l'abbiamo avuto, però la speranza sarà quella. Bello,
bello. Quando c'è l'impegno, prima o poi
arriva qualcosa. Andiamo a muso, iniziamo subito, dimmi tu, Ami.
E come preferisci, sei tu il comandante.
E se dico è altro di cuore.
Andiamo con Eros Ramazzotti.
Perché Eros Ramazzotti stasera?
Nuovi eroi.
Ah, ok.
Andiamo con Lenny Kravitz.
Ok, mente trovata, ok, allora, vai, mettiamo da poi, ritorniamo, a dopo.
Credit.
Eccoci qua, non è Ramazzotti, no.
No, purtroppo no. Ci arriveremo.
Ma vi tocca.
Stasera sono la giornata Ramazzotti.
Lenny Kravitz va di moda adesso.
Salutiamo la Samadonna, ci mandiamo a
scuola. Ciao Lenny, fa la dieta vegetariana, allora è fighissimo per quello.
Ciao
Lenny,
è vegano.
No, non lo so, però il vegano va molto di moda.
Salutiamo Lenny, è Ramazzotti, tutti vegani, così non ci sbagliamo, tutti hanno salutato. Partiamo con i nostri ospiti. Partiamo da Simona e Irene.
Sì.
Che cosa è Liberamenti? Che fate? Chi siete?
Abbiamo deciso di liberare
perché?
Le menti che erano troppo piene, sì, troppo piene di idee, quindi abbiamo deciso di dare un contributo partendo, ecco, da piccole attività rivolte ovviamente alla nostra realtà di paese. E collaborando anche con la Proloco, con le altre associazioni del territorio, però insomma siamo partiti molto bene e andiamo avanti anche con tante idee, con tanti progetti. Anche noi abbiamo da poco inaugurato un progetto per la scuola ITE, la scuola superiore di Magione, e che riguarda la via del Trasimeno, e abbiamo deciso quindi di fare questo progetto in 2 anni. Lì, la via del Trasimeno è una via, un percorso di trekking, diciamo, che percorre in modo circolare il Trasimeno, e lo abbiamo suddiviso, dato che è molto lungo, è 160 km, lo abbiamo diviso in 14 tappe, e quindi i ragazzi faranno 14 uscite didattiche. E anche in collaborazione con la delegazione FAI del Trasimeno, con delle guide escursionistiche, e oltre ai percorsi naturalistici faremo anche delle soste sui borghi come Città della Pieve, Piegaro, sì, Castiglione del Lago, Passignano, quindi con i siti di rilievo di questi borghi, e quindi è un progetto multidisciplinare che la scuola ha accolto molto volentieri, e siamo partiti da poco, siamo alla prima...
Aprile 2023, no?
Sì, noi sì, aprile 2023.
Beh, questo progetto...
Sì, questo è molto bello, ci rende molto orgoglioso.
No?
Sì, sì, zone, soprattutto questi ragazzi che sono adolescenti e che spesso al giorno d'oggi, insomma, stanno molto, ecco, sui social, sui telefoni, abbandonano un po' quelle che sono anche le tradizioni o comunque le scoperte semplici del nostro paese, no?
Ieri vuoi aggiungere qualcosa? O è stata esauriente?
Direi che è stata esauriente, sì.
Ma questa mia, com'è fare, fare associazionismo in una zona come Magione che è piccola, no? Quindi
piccola, insomma, comincia, ecco, ad essere una realtà abbastanza grande, ci sono tante frazioni, però...
E basta anche, è un comune abbastanza vasto.
Sì, è abbastanza vasto, Magione, sì, sì.
Come faccio l'associazionismo in una zona locale come Magione, tra virgolette, locale?
Diciamo che ci sono anche altre realtà, altre associazioni, però è vero che il Covid un pochino ha messo in difficoltà parecchie realtà, alcune infatti si sono perse e altre invece hanno ripreso le attività da quest'anno, più o meno qualcosa dall'anno scorso, però ci sono tante possibilità, quindi poi si può collaborare, quindi non è che un'associazione toglie spazio ad un'altra, quindi sì, siamo...
Una curiosità, proprio la sera in cui è nata l'idea, eravate a cena,
eravamo
in un bar
alla Meglio Gioventù, che si trova Magione, e così parlando con un po' di persone che comunque già avevano vissuto nel loro piccolo, insomma, no, chi faceva parte magari, ecco, della Caritas, chi della Misericordia, rappresentanti di classe, dei consigli d'istituto, insomma, comunque c'è sempre una base, perché se no non si fa un'associazione se non si ha questa, diciamo, volontà di fare qualcosa per gli altri, no? Quindi si parte, ecco, da queste piccole realtà e l'idea è stata, insomma, ecco, accolta. Siamo state un po' io e Irene quelle che sono andate a scegliere le persone che ci sembravano più adatte, insomma, più che potevano essere più interessate, ecco. E il riscontro è stato subito positivo, devo dire, quindi siamo partite alla grande. Però adesso siamo molto contenti.
E vai anticati a Est, giusto?
Sì, abbiamo fatto una passeggiata e poi ci siamo avvalsi della collaborazione di un astrofilo, Maurizio Caselli, e abbiamo fatto un percorso in mezzo alla natura, ovviamente, perché serve il buio, certo, quindi poca illuminazione, e lì lui aveva portato tutta l'attrezzatura per fare l'osservazione delle stelle. È stata veramente una bellissima serata.
In che giorno l'avete fatto?
Il 18 giugno.
A giugno, quindi un bel cielo.
Sì, un bel cielo, è stata veramente bella.
Senza luna.
Però
vicino al sostizio.
Sì, 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 perché poi infatti successivamente non sarebbe stato più possibile vederle.
E da dove?
Eravamo
in un campo,
sì,
un posto,
eravamo in un campo,
non ripeto,
sì. No, eravamo in un campo, mi viene da ridere perché è stata carina.
Abbiamo
anche
tagliato l'erba,
eh sì,
noi.
Perché era una zona, insomma, lasciata un pochino così
col decespugliatore,
sì, sì. La mattina prima il marito di Irene si è prestato a questa
salutiamo
sì,
se volete tagliare l'erba del vostro pratino,
sì, chiamate
organizzate
Mattia, sì, sì, sì.
Ma diciamo che se devo fare nel mio giardino, se volete organizzare una serata con le stelle, venite da me, però l'erba è,
ecco, un idem, bisogna sempre venire a tagliare l'erba, va bene, non la scampiamo,
sangue potare ancora meno.
La sede è a Magione, no?
Sì, sì, la sede è a Magione, condivisa con altre associazioni, e dove ci riuniamo per fare il consiglio.
Beh, perché Magione dietro, dov'era questo campo? Dov'era?
No, noi siamo andati sulla zona sopra Passignano.
Sopra, perché c'è una parte di Magione, Colle Santo Antria,
sì,
dietro.
Sì, dietro, sì,
che è poco
illuminata, sì.
A livello
sì,
luminoso.
Sì, sì, inquinamento luminoso. Però invece bello. Noi avevamo scelto una zona, sì. Che praticamente dall'altra parte su Pian di Marte, quindi anche lì una zona abbastanza
protetta,
buia, sì.
Ok, dopo entriamo ancora più nel dettaglio, ma a Tasimena si può fare su Bacchus, può andare su Tacco a Tasimena oppure
no?
Ma evitiamo,
no. È proibito,
no, diciamo che non c'è.
Se sei un pesce gatto, sì.
Sì, ma anche lui penso che abbia difficoltà.
Un sicuro con gli occhialini.
Sì, diciamo che non brilla di visibilità in questo senso. Io personalmente ci ho fatto due recuperi di attrezzature, mi hanno richiesto questa cosa, e io sono abituato a immergermi in qualsiasi scenario ovunque. Il ricordo che ho è come se mi fossi immerso nel latte. Cioè, la visibilità, non vedevo neanche il dito davanti alla maschera.
No, recupero attrezzature da pesca?
No, in realtà erano due modellini abbastanza sofisticati di barche telecomandate. Che quindi si erano inabissate vicino alla Darsena, e quindi ho fatto st'opera di non recupero perché non le ho trovate.
Ah, perché ci sono dei modellini fantastici, perché andavo a pesca da ragazzino,
da bambino,
e quindi con la fionda adesso ci sta la barchetta che va a 50 metri e poi lascia
e pastura
una cosa che per me era
adesso
fantascienza, non so se magari poteva essere una...
no, erano proprio due imbarcazioni a vela. Ma anche pregiate, per questo che mi hanno richiesto sta cosa, ma non si è potuto trovare niente.
Assolutamente.
Subacquea significa respirare sott'acqua.
Chi non lo sa, vai.
Respirare sott'acqua, quindi chiunque respira sotto il livello del mare, di qualsiasi specchio d'acqua sott'acqua, anche un metro, è un subacqueo. Cioè, subacquea non significa andare profondi, ma respirare sott'acqua. quindi utilizzare un circuito aperto che ci permette di respirare.
Aperto nel senso che
emettiamo bolle, no, è aperto intendo che emettiamo delle bolle, quindi abbiamo la nostra autonomia d'aria che viene dalla bombola, poi c'è un sistema chiamato erogatore a richiesta che ci fa respirare benissimo sott'acqua, però subacquea significa respirare sott'acqua e vedere cose belle.
Tu quanti anni fai? Tanti.
Io sono 30 anni che faccio questo.
Sono tanti, eh?
Insomma, abbastanza. Ma se mi guardo indietro.
Vivendo poi in una città dove il mare è distante, è più difficile?
Guarda,
è la stessa cosa fare questo sport.
Apprezzo questa domanda perché diciamo mi fa riflettere. In realtà è più facile. Perché tu crei cioè realizzi un sogno, cioè le persone che vivono in città di mare in realtà sono abituate al mare perché da tradizione, da famiglie così, chi sta lontano dal mare invece ha sempre questa visione un po' così particolare, no? Fantastica del mare. Con l'attività subacquea e l'attività didattica si realizza questa cosa, cioè dietro l'angolo, quello che dico sempre io, un corso subacqueo ricreativo mette nelle condizioni a tutti di poter vivere, tra l'altro, il mare tutto l'anno, perché noi facciamo immersioni tutto l'anno, autunno, inverno, sempre, perché le attrezzature ci consentono di fare termiche, ci consentono di vivere il mare tutto l'anno, poi a parte queste stagioni così un po' straordinarie in questo senso. Però subacquea significa respirare sott'acqua ed è attività aperta a tutti, come diceva Nicola prima, anche a ragazzi diciamo disabili con diverse tipologie di disabilità. Ultimamente abbiamo fatto dei corsi a dei ragazzi down che sono dei ragazzi meravigliosi e che rispondono in una maniera stupenda a questa attività perché empiricamente
l'acqua poi
l'acqua ha un è un conduttore, sì, cioè tu crei una connessione con tutti. L'acqua è una cosa meravigliosa, crea una connessione, quindi non è più niente impossibile. Fermando un discorso che la parola d'ordine è semplificare. Semplificare. Quindi il mare è come la montagna. Una cosa è andare a fare un'escursione al Monte Tezio, al Subasio, che ci andiamo tutti per rilassarci, una cosa è andare sul K2 o sul Cervino. Sott'acqua è la stessa identica cosa. Se vai a basso fondale hai tutta una serie di sicurezza, chiaramente, di facilità che ti permette di divertirti. Questa è la cosa, quindi semplificare al massimo.
Ma Sergio, ci hai mai pensato, dico basta, mollo tutto, vado al mare, vado a vivere lì?
Ma io l'ho fatto nel senso che in età giovanile ho lavorato fuori, ho lavorato all'estero, però è quasi un po' una scommessa con la mia...
È un amore a distanza.
È un amore a distanza, beh, manco più di tanto, perché io diciamo che il mare lo frequento quasi tutti i fine settimana di tutto l'anno, poi organizziamo anche viaggi all'estero in ambito tropicale.
Però la convivenza è un'altra, se ce l'hai la mattina che esci da...
E questo lo vedremo più in là.
Ne parleremo
più avanti fra una decina d'anni.
IPS permettendo quote
qualsiasi cosa, insomma.
128.
Però il progetto di una barca e vivere in mare, sì. Questo è un sogno nel cassetto che ho.
Poi spesso siete anche ti saluta a vivere su una barca, no? In mezzo al mare, quindi.
Beh, sì. Io guarda, sarò brevissimo. Ho conosciuto un anno fa una coppia, era inverno, ero all'isola del Giglio, che è il posto dove andiamo spessissimo, è la mia seconda casa, l'isola del Giglio, e vedevo una coppia di signori, marito e moglie con un cane, e sta barca a vela un po' particolare, perché poi ho visto che era una barca a vela finlandese da pesca, quindi parte bella, particolare. Beh, loro hanno venduto la loro villa e un altro immobile, hanno comprato questa barca e loro vivono in itinere la loro vita, la loro pensione, e navigando tutto l'anno l'Italia e il Mediterraneo.
Si vuole
una cosa fantastica.
Bello. Ci vuole coraggio, forse anche un po' di
fortuna,
Ma
ci vuole anche coraggio.
Fortuna,
coraggio.
Beh, fortuna ad avere gli immobili da vendere,
ecco, sì, sì. Quello
però è una scelta forte però è una scelta forte, perché tu ti privi di una casa, di un immobile, per comprarti una barca per stare in navigazione.
Più che altro la rete sociale,
ci vuole coraggio.
I finlandesi già hanno tutta sta rete sociale, come ce l'abbiamo.
No, la barca era finlandese. Loro erano di Viterbo.
Allora attraccano ogni tanto.
Però insomma, tanta roba.
Così a monte, stare a Montalto di casa.
Dopo io torniamo, ma invece Tannistavo e voi.
No, questa non c'è una curiosità.
Che ma 30 anni Tannistavo, 50 anni, giusto?
Prima hai parlato di quattro persone della vostra squadra, ma ognuno gioca la sua partita o c'è anche il doppio?
Dipende dal tipo di campionato che viene effettuato. In genere il campionato viene fatto con una formula che si chiama swatting. Questa formula qua prevede una formazione di tre persone più una riserva, e giocano a turno un singolare. C'è una scheda di formazione che implica la successione degli incontri. Chi arriva prima al 5 vince e porta più punti.
Swap, come si chiama la formula?
Swatting. Mi faccio domande in inglese che sono
un po' difficile. No, ma c'è stato.
Facciamo finta di niente.
Per essere più precisi, è scritto Swatling. Sperando che abbiamo fatto un passo verde, ci pensiamo. Queste sono le formazioni. Poi ci sono le categorie regionali, nazionali, fino alla Serie A. Qui con la polisportiva di Montelucci facciamo un campionato regionale di Serie D1.
Ok.
Poi abbiamo una squadra femminile che fa la Serie C, se vince il campionato va a fare i playoff per andare in Serie B. Abbiamo fatto una volta la Serie B con quattro ragazze.
La squadra è quattro ragazze di base?
Sì, giocano in tre e poi dopo può entrare la riserva. Sì, non è che... Però siamo una ventina di iscritti, però abbiamo varie filiali, le chiamiamo, ne abbiamo una a Castiglione del Lago, abbiamo una a Chianciano e adesso ne abbiamo anche una a Bastia.
Ah, buono.
Questi sono tutti tesserati con la
e a Bastia si allenano a Bastia?
Sì, anche quelli di Castiglione del Lago, per
ognuno su.
No, niente, sono diciamo così affiliati alla Federazione Tennis Tavolo con la PD di Monteluce, che gli proponiamo di giocare con noi perché non sembra, entro su un argomento diciamo un po' poco sportivo, però anche per fare dei campionati ci sono dei costi. Le affiliazioni non è che sono regalate. La Federazione Tennis Tavolo, per esempio, vuole 150 euro, 12 euro il cartellino, eccetera, eccetera. Sono soldi che magari vengono sottratti per pagare la pasta. Cioè, non sta diventando più uno sport che si è fatto per tutti, però anche quello implica dei costi, certo. Sono dei costi insormontabili, però faccio un esempio. Le nostre attrezzature vanno delle gomme che costano dai 35 a 50 euro, durano 6-7 mesi.
Le gomme
sì. Sarebbe quello che ricopre parte il legno.
Il fusto e il legno dove vengono incollate.
Lo fate da soli? C'è qualche artigiano?
Sono dei negozi specializzati nel settore che vendono solo ed esclusivamente roba dedicata al tennis tavolo. Però, siccome sembra che, come nel tennis per esempio, lo strumento riesce ad amplificare le prestazioni, quindi anche nei nostri tennis tavolo una gomma molto performante e riesce a sopperire magari alla mancanza di
tecnica o esperienza
lì. E quindi si spendono dei soldi che vanno, poi dopo quando trovi che lì il risultato non cambia, uno comincia a farsi
dice ma sta racchetta lo vado a pagare.
Intanto noi partiamo sempre da
sta gomma non era buona.
Se non c'è il manico è inutile.
I più forti chi sono? I più forti del mondo.
Il più forte del mondo è stranamente un cinese, quindi
clamoroso. Lo hai detto. Che ti fanno impazzire quando li vedi.
Abbiamo parlato ormai cinese, visto?
No, io volevo aprire una piccola parentesi perché sembrano cinesi. Allora, in Cina è lo sport nazionale, insieme al badminton, che qui non facciamo. Ma sono 1.200.000.000.
Mamma mia, vecchio uno forte.
Ero rimasto, diciamo così, sorpreso da una curiosità. Perché mi avevano detto che non tutti i cinesi giocano a tennis tavolo. È strano, vincono sempre loro. e sono ubicati in una regione che è a circa 300 km a nord di Pechino, una regione, e lì è proprio concentrato, diciamo così, il tennis tavolo a livello.
Non pensavo.
Il problema è che questa regione ha 300 milioni di abitanti.
Giustamente, possono fare delle scelte, magari a livello governativo, ho detto voi. Queste...
Beh, quelle. Guardi, io una volta ho assistito nella mia storia, sono stato anche presidente regionale della Federazione Tennis Tavolo per due mandati. E quando arrivava una tecnica, un centro di alta specializzazione che abbiamo lì al Palo de Santis, arrivarono dei insegnanti dei cinesi, proprio fatti apposta per... Allora, tutti quanti a vedere qual era il loro sistema di allenamento. Non ci hanno fatto entrare perché sono talmente gelosi del loro modo di fare. Ora, noi siamo rimasti fuori, hanno fatto solo allenamento con chi era lì dentro. Cioè noi che... Io sono un tecnico, anche io alleno, quindi mi sarebbe piaciuto vedere, cioè, questi come fanno a far sì che tutti quanti giocano. Non ci hanno fatto entrare.
Segreto di Stato, in qualche modo.
Io l'avevo chiamato in altro modo, che qui non si può.
Forse abbiamo intuito, però abbiamo infatti
potuto... Dove diciamo?
Domanda, l'impugnatura da gara, voi quale fate? Quella...
Allora, esistono due impugnature, quella... cosiddetta normale,
da parroco, aperta, diciamo,
oppure a penna viene preso così. E ci sono, diciamo così, varie tecniche per giocare con ambedue i tipi di gioco che abbiamo detto. Attualmente il cinese, che è campione del mondo, credo, se non sbaglio, gioca a penna.
Più difficile a penna che...
Non è che è più difficile, che partendo con la racchetta da sotto riesce a tirare il top spin, è uno dei tiri classici del ping pong, che diciamo così è uno dei tiri migliori per le aperture e tutto quanto. E quindi tirando con il fusto che è sotto riesce ad imprimere più, però c'è il rovescio della medaglia, cioè, che non c'è il rovescio.
E c'è qualcuno che cambia? Sì.
C'era una che si chiama Maling, cinese, tirava il top di rovescio a penna. E nel mio piccolo ci ho provato anche a vedere come faceva. E sono rimasto 4 giorni con la spalla bloccata perché ho fatto un movimento.
Noi lo fate.
Non è per me.
Non lo fate a casa.
No. Poi ci sono tante storie, anche perché essendo uno sport che è altamente competitivo e tutti quanti si attaccano a qualche cosa per poter cercare di vincere, quindi oltre all'abilità tecnica, la velocità e, diciamo così, la mentalità per poter andare, è un gioco che si presta a farti fare delle arrabbiature incredibili.
Le racchette tirate esistono?
Non si possono tirare, contrariamente al tennis, come vediamo ultimamente, che chi è che si a sbattere la racchetta per terra.
Anche lì però
credo che è la cosa più diseducativa che possa esistere, perché quello che le vede il ragazzino lo fa lui e lo fa anch'io.
E cosa fai durante una partita di ping pong per fare arrabbiare l'avversario?
Mi fai le boccacce.
No.
Lì è quando uno gioca, dipende anche il livello, se giocate contro me la metto tutta in risata, perché proprio gioco solo per divertirmi. Quelli che invece fanno le gare, proprio davanti neanche lo vedono, vedono solo la pallina che si sposta da una parte all'altra, ma di là ci potrebbe essere un robot, una persona 5 metri alta o chi ti pare, però non la vedono, la pallina è quella, seguono la pallina di fine.
Quando giocavamo al bar così
in parrocchia,
no, miravi sullo spizzo e io avevo degli amici, mi divertivo a mandarli fuori giri.
Per esempio nel tennis tavolo, quando si prende la retina e si fa punto, oppure si prende lo spigolino, c'è la regola non scritta che dobbiamo chiedere scusa.
Scusa.
Non ho fatto apposta. Poi dopo, se quello te lo fa ridendo a 36 denti, scusa sembra più una impresa.
Ma anche
giro
sulle gare a quel livello? Scusa si dice?
Sì.
Sì? Pure.
per esempio a tennis quando riprendono le retine,
sorry,
si vede la racchetta,
sono più per malosi secondo me.
Vabbè, può essere una strategia,
no, 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 sullo
spizzo, no, sullo spizzo però è abbastanza.
Dico, col tennis c'è in campo, con la racchetta ce l'hai,
però se la gomma è buona, se la gomma è buona non ti fa nulla.
Vabbè, insomma, domani non tirate le racchette contro nessuno,
non è molto peso la racchetta della tennis Tauro, siamo intorno ai 250 grammi.
Beh, però
di taglio se ti arriva addosso fa male,
però da vicino può far male.
Poi ci stanno i cinesi, ci hanno le rondelle lì.
Ma i cinesi tanto conviene.
Tanto vincono.
Se ne fai fuori uno, ce n'hanno un altro miliardo dietro.
Abbiamo tanto mai i cinesi, questo salutiamo la Cina, andiamo qua a musica.
Gli amici della Repubblica Popolare.
Il governo cinese.
Un pezzone.
Perché purtroppo vi tocca Ramazzotti.
Che canzone?
Non lo so, l'ha voluta.
Siamo i nuovi eroi.
Ciao, bello, allora.
Un attimo solo,
Dopo, ci siamo.
C'è un problema tecnico.
Vado.
Il nostro sponsor.
Sotto.
È lo sponsor, il nostro
vai.
Sponsor.
Salutiamo lo sponsor, vai. Andiamo. Gabanino, no. Grande Eros, beh, però, no, beh.
Ma l'hai ascoltato? Ma,
piccoli, cano me.
Eri attento?
Nuovi e piccoli.
Hai ascoltato i testi?
Nuovi eroi.
Sentiamo Eros che sicuramente ci ascolta. Beh, canzone. E torniamo con i nostri ospiti. Prima di arrivare a voi, c'è un progetto, no? Fare altre cose che insomma, realizzate, che è legato a Ibi, giusto? Che, insomma, per Natale, diciamo, no? Che preparate per Natale, giusto?
Sì, in realtà il nostro comune, in collaborazione con la Proloco, organizza un villaggio di Babbo Natale o qualcosa del genere. Noi ci inseriremo con un laboratorio per bambini, però nel frattempo siamo state contattate, uso il femminile, contattate no, non per quello, solo perché siamo tutte donne, non per la stessa.
Ah, contattate la lingua italiana, diciamo,
da un da uno scrittore locale
sessiste.
Che no. No.
Perché non ci sono uomini?
Perché hanno
sono
altro
soci
da
ordinari.
Fare.
Voi siete straordinari.
Noi siamo stra. E quindi niente, ci ha contattati questo scrittore locale che ha scritto il libro per bambini, ha fatto disegnare la copertina ai suoi due figli.
Possiamo dire il nome se
possiamo
sì,
dire il nome.
Diego Finocchi.
Ok.
Riccardo Finocchi.
Salutiamo anche Diego.
Anche Diego che ci ascolta.
Ciao Diego, però è Riccardo Finocchi. E niente, ha scritto questo libro, ci ha chiesto se avremmo potuto organizzare una presentazione, okay. Quindi abbiamo contattato Nati per Leggere, con cui collaboriamo.
Sempre di Magione.
E sì, Nati per Leggere è abbastanza diffusa, noi abbiamo contatti con i volontari di Magione. E quindi ora stiamo organizzando una presentazione. Nati per Leggere ha proposto di estrarre ovviamente qualche pezzo del libro durante la presentazione, quindi di esporlo alla popolazione, presumibilmente rivolta ai bambini,
sì, ragazzini,
scuola primaria,
sì, il periodo di Natale,
sotto il periodo di Natale.
Faccio una domanda prima della fine, è la stessa domanda mia,
sì.
Ma sono nel cassetto, fa un anno ci piacerebbe, fa un anno, fa 5 mesi, fa 6 mesi, fa 8 mesi, non lo so.
Questa è una domanda difficile.
Dai, provare a estendere il progetto che abbiamo
sì.
presentato all'ITE anche al resto della cittadinanza.
Sì, forse immediato,
sì.
Beh, sì, vi auguro, insomma, perché no?
Sì, non solo agli studenti, ma a tutti i cittadini sì. che vogliono conoscere la via del Trasimeno e vogliono fare queste escursioni. E...
anche perché ce l'hanno proprio richiesto,
sì, sono incuriositi, si sono incuriositi, quindi e anche aprirlo alle scuole di Città della Pieve, di Castiglion del Lago, perché
tutta la parte,
sì, tutta la,
diciamo.
La parte, sì, questo è il
l'invasione di Corciano.
No.
che rivalità con Corciano?
No, anzi.
No, cioè,
no. cioè a almeno nessuno. Vabbè, ma noi ancora siamo anche troppo
piccoli.
Sì, troppo cioè, per già avere adesso. Già delle rivalità, mi sembra un po' troppo.
No, se c'erano storiche.
Fra Magione e Corciano, questo lo deve chiedere alle istituzioni.
Ai calci, ai calcistici magari.
No, non credo, con il calcio non penso proprio.
Anche perché Via Tesimano ha anche tolto quella zona, tradizioni, no, storia.
Sì,
bello,
tanta
no?
storia, tanta arte, quindi sì.
Infatti una curiosità, scusate, ma pensavo a, alle tracce nella storia del Trasimeno.
Diciamo che sempre Trasimeno per noi subacquei è bello da lontano. Mm-hmm.
quando passate tramonti, per andare al Tirreno, ho
fatto belle fotografie. Dai.
I tramonti sono i più belli del mondo, per cui però ecco,
viva la sincerità.
No, sarebbe stata una gran cosa avere un lago fruibile per questa attività.
Però voi qualcosa fate lì
al lago? Guarda, mi è capitato di fare solamente un tipo di addestramento di superficie sui corsi avanzati per la gestione, diciamo, di emergenze che facciamo sui corsi avanzati per chi vuole diventare istruttore. Allora, siccome c'è un'attività prettamente di superficie, lo specchio d'acqua si presta a questa cosa, ma non...
Ma c'è qualche lago in Italia dove diciamo si può fare attività è abbastanza, è divertendosi anche.
Guarda, noi qua vicino, relativamente vicino, abbiamo il lago di Bolsena, che può essere utilizzato, tra l'altro è intorno ai più di 160 metri. Ma a parte la profondità è che diciamo ha una visibilità che ci mette in condizioni di poterlo fare. E poi anche altri piccoli specchi d'acqua che sono anche immersi nella natura umbra, ci sono delle sorgenti meravigliose da scoprire dove l'acqua è un cristallo, anche su zona di Tavernelle, quindi la
Ferzinone,
no, adesso mi sfugge il nome, però vabbè, insomma, ci sono diverse località in mezzo ai boschi, però uno deve intanto marciare, camminare, attrezzatura in spalla, e Balnestore.
E ci sono delle pozze?
Sì, ci sono delle vene di acqua, ci sono delle cascate anche naturali. Io 3 anni fa sono andato a vedere, perché amici mi avevano segnalato sta cosa, siccome faccio anche trekking, ho detto ma faccio trekking, voglio andare a vedere sta roba. E mi si è aperto uno scenario tipo Avatar.
Addirittura
è tipo Avatar, perché è così la realtà di fatto.
Quindi segna
quanto è profondo?
Ma non è tanto profondo, saranno 7-8 metri. Poi si articolava in un certo modo, per cui ci voleva un'attrezzatura particolare per andare in esplorazione.
Era un laghetto, non era un torrente.
Era un torrente che si buttava poi su una pozza e creava appunto questo bacino di acqua.
Il nome, se uno lo volesse fare una camminata, te lo ricordi?
Non ha nome.
Da Google Maps si vede?
No, perché è totalmente immerso nel verde. È inespugnabile. Io per fortuna...
Come i cinesi.
E per sentito dire ci sono arrivato, non per una logica.
Col passaparola.
Sì.
Il punto più vicino...
E poi pensa che se anche potessi non lo direi.
Allora
è cinese.
Allora
avevamo qualche
c'ho questo strabismo di Venere, non so se
non lo so.
L'impressione più bella che hai fatto in assoluto, se c'è stata.
Non c'è un'immersione più bella. L'immersione è un po' oltre quello che vedi, è anche uno stato d'animo, per cui è una cosa molto intima. Di posti belli ce ne sono tantissimi in Italia, noi qui abbiamo l'Argentario.
Maestro, che...
Guarda, l'ultima che ho fatto l'anno scorso, a marzo, a Berenice, ai confini con il Sudan.
Mamma mia.
E lì c'è un Mar Rosso che è come 100 anni fa.
Mamma mia.
Per cui non è una zona ancora per poco commerciale, perché sarà fatto un aeroporto da quello che so, quindi finirà tutto. Però Berenice, ai confini con il Sudan, ho visto cose incredibili.
Che bello!
Dalla microfauna, colori infiniti a 6 metri, 10 metri, colori che uno... Mi sono anche commosso sull'immersione, che ho detto non è possibile. Che...
Fai anche le foto? Sotto,
poche, perché poco. Non amo bene, avere filtri. Se mi capita, ma proprio se mi capita. non, poi il fotografo subacqueo fa un'immersione molto particolare. Fare un'immersione con un fotografo significa stare mezz'ora in un punto fisso, e quindi è un po' particolare.
E della Sardegna che ci dici?
Sardegna è un parco, è un parco, tutta la Sardegna, immersioni bellissime, è un po' scomoda.
E il punto che ti ha più colpito?
Lavezzi, le cernie di Lavezzi, che hai questi esseri viventi enormi che sono socievolissime, per cui si avvicinano. È molto bella la Sardegna, come molto bella la Sicilia, ma io sono un po' campanilista e adoro l'arcipelago toscano, perché anche per comodità, perché noi con 2 ore di macchina arriviamo, e un'ora di barca sei sul punto di
mezzo. E di qua invece sei nell'Adriatico?
Non saprei.
No? Tipo le due sorelle?
L'Adriatico per me inizia da Trieste in là e da Gallipoli in giù.
Da Trieste in su.
Okay, è abbastanza chiaro,
Che piano, c'è Scogliera.
È bello fare l'immersione.
Faccio un'errata.
A Fano?
Faccio un passo indietro, perché sul Conero c'è un'immersione particolare. Scusate, faccio veramente un passo indietro. Particolarissima, perché si chiama Mac Diving, immersione sul fango chiamata. Ci vengono da tutto il mondo, perché su questa immersione, su questo pezzo, si sviluppa una forma di vita che si chiama nudibranco. Il nudibranco è una lumaca senza guscio, dagli infiniti colori. Quindi ci sono lì e in un altro posto nel mondo.
Che bello.
Tropicale. Quindi lì, sul Conero, e su un altro posto. Quindi
potremmo lanciarlo al Trasimeno. No?
Lì devono fare conti. Devono fare conti poi con i gamberi rossi. Il Trasimeno mangiano anche chi fa il bagno.
È una sfida,
no?
Tipo il granchio. Sempre se non arrivano i granchi blu e
gli sparigliano.
Ma invece voi che diciamo voi, non che andate a pesca, no? Giocate
allora,
a voi.
No, noi giochiamo a volley. Allora, ripeto, come ho detto prima, quest'anno abbiamo la novità che abbiamo di nuovo istituito anche il movimento femminile.
Importante,
siamo,
no?
Siamo importante, perché nella storia c'è sempre stato, fino a 10 anni fa era presente.
Sono tornate quelle lì?
Sono
a
tornate,
fare...
non sono quelle ovviamente, sono ragazze,
no,
più giovani.
Come allenatrici magari.
Però sì, assolutamente sì, devo dire che siamo molto soddisfatti sia per quanto riguarda per i riscontri che abbiamo trovato negli iscritti, perché quest'anno tra ragazzi e ragazze abbiamo già superato 150 tesserate come pallavolo.
E poi voi eravate molto forti sui social, mi ricordo.
Ma sì, c'era il nostro addetto,
quindi ha seminato bene.
Che ha seminato bene, per cui i risultati sono arrivati. Però al di là del fatto che posso dire che siamo contenti, perché facciamo praticamente tutti i campionati maschili che offre il panorama della federazione, a partire dalla serie C, la serie D, under 19, 17, 15, 13, mini volley, tutti quanti li facciamo. Siamo tranne un'altra società, siamo gli unici in Umbria.
Chi sono i competitor?
I competitor ovviamente sono quelli più accreditati sui media, la SIR.
La SIR.
Però noi,
che
hanno tutta la gamma e anche di più, ovviamente. Però
è un bel successo.
Noi cioè abbiamo il nostro orticello da coltivare, e qualche volta non è sempre solo la quantità, ma anche la qualità. Siamo molto contenti del fatto che possiamo ripartire con le ragazze, che oltre alla prima squadra che farà un campionato di divisione ci sarà anche una squadra under 14, una squadra under 13 e una squadra under 12, quindi numericamente siamo messi molto bene. Però volevo tornare e collegarmi al discorso dell'associazionismo, che indipendentemente dal settore che viene interessato da questa cosa che è insita nell'essere umano, l'associazionismo è una cosa importantissima che tutti quanti valorizzano a parole eccetera, poi dopo gli aiuti ovviamente non se ne vede neanche l'ombra, fermo restando che coloro i quali fanno associazionismo, volontariato, eccetera, posso dire anche che se ne fregano del fatto che qualcuno ad alti livelli riconosca loro il lavoro e la funzione sociale che queste, che queste realtà hanno, che, ripeto, è la base di tutto quanto. Per quanto riguarda lo sport, torno allo sport, per esempio, come avete saputo, è stato inserito nella Costituzione un articolo che diciamo avvalora la funzione sociale che lo sport ha a livello di ragazzi e quant'altro. Ecco, questo articolo della Costituzione, se qualcuno se lo dovrebbe leggere bene la sera prima di andare a letto, ma in realtà che poi la mattina si ricorda di quello che ha letto la sera prima e forse pensa di poter fare qualche cosa per agevolare coloro i quali si impegnano in prima persona a mettere in campo queste cose. Oltre questo, anche noi abbiamo dei progetti, diciamo, non ambiziosi, però che riteniamo importanti. Per esempio, abbiamo in cantiere di fare, e stiamo su questo appunto cercando degli sponsor, come dicevi tu, perché la cosa riteniamo sia abbastanza importante. Il problema economico il costo economico del far fare sport ai ragazzi, e non tutti si possono permettere. Ci sono dei ragazzi che vorrebbero fare sport, però purtroppo non possono farlo. Stiamo cercando degli sponsor per diciamo fare delle borse di studio in maniera tale che anche le famiglie che non possono purtroppo loro malgrado far fare sport ai propri figli invece possano farlo. Quindi questa è una cosa sociale, perché noi facciamo pallavolo
incredibilmente,
facciamo tante cose, però di base è il rapporto sociale che è importante, che guardiamo con attenzione. Per cui questa cosa ci sembra molto importante. Abbiamo incassato, tra virgolette, non incassato in termini materiali, però già un paio di sponsor che ci hanno che intendono sostenere questo progetto, e perché è giusto che tutti possano fare sport. Poi dopo il fatto che quello diventa un campione non diventa niente è importante, beh, poco più di zero.
E poi tra l'altro voi avete avuto
però fare
anche
sport poter fare sport liberamente senza vincoli di nessun genere penso il massimo che possiamo far fare ai ragazzi, insomma.
Beh, un grosso nome però ce l'avete avuto.
Ce l'abbiamo avuto, i grossi nomi nel nostro lungo passato, perché ormai sono 52 anni che siamo sulla breccia, per cui siamo stati anche fortunati. Abbiamo avuto Andrea Sartoretti, per un paio d'anni ha giocato con noi anche Ivan Zajcev.
Insomma,
nel nostro piccolo, noi siamo rimasti comunque fermi a dei concetti che
di funzione sociale.
Esulano dal fatto di avere il campione piuttosto che l'altro ragazzo che viene solo per divertirsi e per fare sport.
Quando parliamo di problemi economici, no, tra virgolette, però.
No, senza tra virgolette, credo.
Diciamo che.
Togli le virgolette.
Domani faccio anche a Simona e a Iane. C'è un problema anche di sapere, cioè di conoscere le associazioni, nel senso che, cioè. Io vi ho conosciuto, vi ho trovato tramite Facebook, no?
Sì.
Se non io andavo a cercare, ma questo non per fare come un'altra persona, non è per assolutamente, cioè non è per dare niente a me. Se non cercavo su Facebook in realtà come vostra, non sapevo che a Magione c'è una realtà chiamata.
Come hai fatto a trovare?
Tramite Facebook.
Sì, però. Come hai
cercando
fatto?
Cercando me associazione Magione.
Hai puntato Magione?
Sì. C'avevo con Magione e puntiamo Magione.
C'ha la
ha girato il
mappamondo.
Qui è un po' lo stalker.
Magione.
La settimana e poi puntato a Magione. No, però non sapevo che c'è una realtà come va stavano. Quindi me ne faccio anche a Stavano, ma voi anche a te, Stavano anche a Sergio. C'è un problema qualche volta di sapere che ci sono le realtà che non sono in Umbria, però anche di fuori, no, Perugia o di fuori Puglia. Quindi c'è proprio anche di sapere, di conoscere di visibilità oltre di aspetto economico, perché forse no, si sottovaluta, si pensa che non ci sono a priori, c'è proprio anche di conoscenza, informazione, visibilità, o è solo la domanda è arrivata a tutte e te realtà, quattro realtà, scusate.
Ma per quelle sportive credo di no, perché
ma parlo in generale, senza fare
una tipologia come la nostra che è culturale, e a parte, vabbè, ripeto, noi insomma siamo nati da poco, ma oltre questo insomma sì, ci può essere difficoltà, perché è una realtà che se non la conosci tramite un evento, cioè di solito vengono conosciute perché tu capiti in quell'evento, oppure ecco c'è una manifestazione dove conosci questa realtà, se no certo non è così semplice conoscere un'associazione, insomma devi essere coinvolto in una manifestazione in cui questa associazione è presente, poi da lì magari la cominci a seguire sui social, il passaparola e le altre attività che fa ti può interessare. Certo, ripeto, deve essere sempre una cosa che può anche farne parte, no? Deve essere un po' insita in te, perché se no non... Io prendo spunto da una frase di un nostro amico che è anche socio, nel senso che ci aiuta, collabora
che
con
chiama,
noi.
Vediamo con il nome.
Emanuele Rubeca.
Emanuele
Rubeca, sì, che salutiamo. Ciao Emanuele. Sì. E lui dice sempre: il volontariato, insomma l'associazionismo, è la forma di egoismo più grande che ci sia, perché ti ridà indietro molto più di quello che tu fai.
Assolutamente.
E io questa ormai l'ho fatta mia come frase, perché è così che funziona secondo me. Tu fai per gli altri, ma in realtà fai per te stesso, sì, perché ti ripaga sempre.
Sergio invece non era...
No, fatto tutti, ma...
Era un po' titubante.
No, non è che sono titubante, seguo perfettamente il suo ragionamento, però credo che l'informazione sia tutto, quindi la capacità di mettersi in vetrina e farsi conoscere oggi è indispensabile sui social, supportata da fatti ovviamente, quindi da cose concrete, perché sennò
finisce subito,
48 ore. Però diciamo come impatto oggi sull'informazione visiva, viste anche le generazioni che vivono a spot, perché questo è il fatto. Quindi bisogna un po' anche adeguarsi a questo metodo, ahimè o ai te, di questa condizione. Io personalmente seguo questo progetto che si chiama Il Mare in Cartella, che è un progetto gratuito. Prima del Covid avevo tantissime classi, ad oggi speriamo di riaverle ancora, però è un progetto totalmente gratuito che permette a chiunque, questi ragazzi, di avvicinarsi al mondo della subacquea, quindi di fare questa esperienza teorica e pratica, perché io vado a scuola durante l'orario curricolare a parlare di tutto ciò che riguarda l'ambiente, tutto ciò che riguarda la biologia marina e tutte anche le regole che regolamentano la sicurezza dell'immersione del mare e così via, anche di come fare il bagno al mare in sicurezza, in questo senso. E poi vengono in piscina la mattina durante l'orario, e io ho creato uno standard, perché sono l'unico a fare questa cosa in Italia, non c'è nessuno, mi do una pacca sulla spalla perché è un lavoro che con lo standard è diventato semplice per me, perché acquisisci un metodo, questo è. Però insomma diciamo...
Lo standard che vuol dire? Che hai una...
Lo standard didattico è un percorso che hai da A, B e C, e quindi cercando, la cosa bella qual è? Di non discriminare nessuno, perché c'è anche chi in acqua non vuole fare sta roba, di usare un autorespiratore ad aria. Facciamo, come diceva il signore prima, uno snorkeling, un utilizzo corretto della pinna, della maschera e del boccaio, che chiunque più o meno nel nostro paese va al mare, lo utilizza e lo deve utilizzare in maniera corretta. E con orgoglio dico anche che negli anni, in questi 15 anni di progetto, diversi ragazzi sono diventati istruttori e lavorano.
Bello.
E lavorano. Lavorano all'estero, lavorano in Italia, hanno fatto di questo input dato a livello scolastico un'età veramente giovanile la loro vita. Quindi è una cosa importante questa cosa. L'informazione qui deve venire fuori Io per esempio quando vado sugli istituti tecnici, ragazzi, ho capito, ok, il lavoro in fabbrica, il lavoro di qua, di là, il lavoro è importante, uno può fare anche il lavoro più umile del mondo. Sappiate che qui c'è questa possibilità, che in giro per il mondo, in giro per Italia, cercano istruttori, cercano istruttrici che facciano questa attività di guida subacquea, di istruttore nei diving, che viene pagato. Decidete di non diventare ricchi, ma potrete decidere di fare una cosa che vi piace. Questa è la cosa importante.
Fabio, Stefano?
No, la pubblicità sicuramente adesso è sempre stata, però adesso visto che si seguono principalmente canali, diciamo che non eravamo abituati tanti anni fa a seguire, quindi ovviamente adesso è importante. Adesso diciamo su alcune cose per pubblicizzare il tipo di attività che si fa, anche se per quanto ci riguarda non è poi così semplice mostrare l'offerta, perché l'offerta non si può limitare soltanto a facciamo corsi di pallavolo per bambini di 10, 11, 12, 13, sì, questo lo fanno tutti. Il comunicare, lo spiegare il come facciamo questi corsi è di più difficile, quindi sicuramente, però è un bel mezzo di comunicazione, sicuramente importante. Dopo, per voi, quanto riguarda diciamo la pallavolo regionale, a noi ci conoscono tutti quanti perché dopo 50 anni siamo sempre lì e da lì devono passare tutti quanti, quindi però ecco, ripeto, il passo successivo riguarda appunto questo discorso del
come
del come spiegare quello che facciamo, come lo facciamo.
Fabio?
Niente, sentire Sergio come parla di mare e di cose viene a pensare che c'è gente che vive il mare solo perché magari ha trovato il ristorante dei pesci sotto casa, veramente. No? E indubbiamente è così, però la cosa importante che ha detto, che io mi ci sono ritrovato, e quando vai a insegnare anche sulle scuole, conta parecchio la persona che insegna. Perché se riesce a coagulare intorno a sé l'interesse dei ragazzi, allora probabilmente quello sport avrà anche una dimensione più ampia di quello che va là, che deve fare l'orario, il timbre, il cartellino, facciamo ginnastica, si mette lì, si legge il cellulare, arrivederci, grazie. E l'ho imparato proprio andando anche io sulle scuole, quando ancora ero più giovane, che ci mandava la federazione sulle scuole elementari. Se riesci a coagulare, non un progetto, dire una persona, perché parliamoci chiaro, se ti piace quel tipo di sport, ci vai. Se c'è un insegnante che riesce anche a fartelo far valere di più, si sparge la voce, tutti quanti vengono. Mi sono ritrovato, sto parlando di ormai circa 25-30 anni fa, a portare 75 bambini elementari a Terni per un torneo studentesco, cosa che non ci sarà mai successa. Questo grazie anche al nostro amico Fausto Pelliccia, che voglio citare, perché anche lui organizzava questi tipi di eventi. Quindi per il tennis tavolo era stato un exploit incredibile. Però rimane sempre quello il concetto. Se c'è la persona che si dedica, come diceva Sergio, non diventerà mai ricco, però avrà un aspetto morale molto più conveniente. E su questo sono d'accordo, Sergio.
Andiamo a musica?
Ascoltiamo un pezzo, dai.
Si chiama come?
Con piacere.
Rieccoci.
Qui ci scambiamo numeri di
telefono.
Allora, salutiamo il diciamo il nome dello scrittore che si chiama.
Sì, ho avuto un lapsus prima.
Salutiamo il cugino innanzitutto.
Sì.
Prima salutiamo lo scrittore che si chiama
Riccardo Finocchi, è lo scrittore. Diego Finocchi è un'altra persona che vive sempre a Magione, tra l'altro.
Poi salutiamo Diego.
Sì, salutiamo tutti. Salutiamo tutti.
Però lo scrittore ha quel nome.
Siamo educati, noi salutiamo tutti.
Salutava sempre.
Sì, sì.
Un consiglio per chi va in subacqua, no? Abbiamo fatto, cioè, una regola fondamentale per chi va in, chi vuole essere a primo posto,
il costume
per chi va in acqua, che sia nuoto, che sia snorkeling, che sia subacquea, non entrare mai in acqua da soli, quindi avere sempre un compagno di nuoto, di nuotata, di immersione. La prima regola sulla subacquea con autorespiratore è che non ci si immerge mai da soli. Io questa cosa la estendo a tutta l'attività, ma a tutte le attività outdoor, anche se vado a funghi. Non devo essere solo, per cui l'ambiente naturale esige questo comportamento che è una pietra miliare, secondo me, per la sicurezza.
Ho chiesto perché spesso non è utile, ma entrano i casi di persone che sono immerse e poi purtroppo...
Che quello è Dio è grande, nel senso
assolutamente.
Però ecco, la casualità, però nella casualità se c'è tecnica non fai parte della statistica.
Ok, quindi è importante.
O c'hai meno.
Non essere mai da solo.
La tecnica serve per non rientrare nel dato statistico. Quindi se siamo in due.
Per esempio, imparare a giocare a tennis tavolo, qual è il segreto? Se c'è un segreto.
No, come?
Per imparare a giocare a tennis tavolo. Preparazione fisica, cioè, è una questione anche più fisica, aumentare precisione.
Beh sì, sono tante le caratteristiche che deve avere un giocatore di tennis tavolo. Giustamente la parte atletica è quella che ha, cioè, che è predominante rispetto. La caratteristica poi mentale ovviamente aiuta tanto, anche perché è un gioco altamente veloce. Ho fatto una volta, ho misurato il tempo di uno scambio su una partita. Dopo 25 secondi stavano 4-4, quindi si arriva all'11, 25 secondi, cioè perché praticamente il gioco si svolge nel effettuare il servizio. E
gli ace sono comuni, fare punto sul servizio o no?
Sì. Il servizio è una delle tecniche dove i cinesi sono maestri, quindi quando fanno quelle riprese in televisione non si riesce a vedere l'effetto che danno, lo si vede solo quando c'è la risposta dell'avversario che tocca questa pallina immancabilmente va da tutte le altre parti, invece dove tu pensavi di mandarla, e quindi lì è questo. Però ripeto, i giocatori di tennis tavolo, quelli che fanno parte della nazionale, quindi parliamo di atleti veri, cominciano ad andare sui 1,80 m, 1,85 m. Sono atleti in tutti i sensi.
Sono atleti a livello di resistenza.
Tutti quanti, sì. Anzi, anche perché lo stress nervoso che crea una partita di tennis tavolo è incredibile.
Training a tuo ogeno viene fatto con
qualcuno? Ma quello sinceramente non lo so, c'è qualcuno che lo fa, però è molto molto intenso lo scambio, anche perché tu non hai tempo di capire per trovare una soluzione a quella pallina che viene lì. È talmente veloce, anche per esempio quando fai una schiacciata che va giù a 200-220 l'ora, cioè copre un metro che sono 3,75 m, quando arriva dall'altra parte devi andare a incorrere la pallina in fondo, prenderla, rimandarla dall'altra parte, 85 più di un metro e mezzo, e prenderla di lì, e quello te la rimanda un'altra volta a 220. E mi tiro la racchetta e finisce la
racchetta. Con la racchetta chiudiamo.
No.
Le stellette ninja.
Ma io non faccio testo, sono un veterano, quindi gioco con quelli
vecchi. La velocità mi ha impressionato. Sì.
Ma come hai iniziato la prima partita?
Ah, questa è una bella domanda, ti ringrazio così.
Ti ringrazio della domanda.
No, guarda, perché io giocavo all'oratorio, una volta il ping pong insieme al calcio valile era l'oratorio. Io sono andato in Porta Sant'Angelo di Perugia, c'avevo il Pennarici, l'oratorio del Pennarici, quindi quando pioveva non si poteva giocare a calcio, ping pong e biliardino. Ping pong ho cominciato lì in quel modo. Poi dopo crescendo ho sempre fatto attività quelle. Poi che cosa è successo? Che nel 1972, se vi ricordate,
Sfida,
di voi non erano nate,
la diplomazia del
ping pong. Ci fu quella fase politica di avvicinamento fra la Cina e gli Stati Uniti d'America, dove l'America andò a sfidare i cinesi, c'era Nixon e un'altra parte, nel 72, perfetto, e andarono in Cina a sfidare i cinesi, che ancora stanno ridendo. Bravo Sergio. E da lì è nato, che cosa è successo? Che in Italia ci fu un fiorire di posti dove misero il tavolo da ping pong, tutti i circoli arci, tutti i bar che magari sostituirono il biliardo, perché magari era meno, giocavano di più, non lo so, il fattore economico, e cominciarono a fare anche durante le sagre a organizzare i tornei di ping pong. E quindi noi si partiva a fare questi tornei di ping pong, e lì c'è stata l'evoluzione, poi dopo dal ping pong si è passati al tennis tavolo, quelli che sono. E lì è nata.
Perché qual è la differenza?
Fra tennis tavolo e ping pong?
Sì.
Sì.
Sergio, non mi fare queste cose, per favore, già l'ho detto prima. Niente, il ping pong è...
Lo diciamo chiaramente per i radioascoltatori, perché noi...
Allora, per i radioascoltatori...
Esattamente, Iene, Simone lo sanno.
Sì, sì, sì.
Me l'hai detto in tempo, se no...
Mi tirava la racchetta.
Allora, il ping pong lo si gioca tranquillamente a livello così amatoriale, sulla spiaggia, dentro il bar, sul portone di casa, sotto il portico di casa, chi c'ha il garage. Il tennis tavolo
dicesi tennis tavolo,
posso capitare il ferro,
il tennis tavolo è un'attività sportiva a tutti gli effetti, quindi mentre magari tu quando vai sotto casa giochi con le scarpe con il tacco 12 magari un po', anche 10 metri,
finora no, però
finora no.
Anch'io ho capito tutta la vita, però
mai dire mai,
mai dire mai, se lo speri poi
hai visto.
E invece il tennis tavolo dobbiamo per forza essere con delle scarpette adatte, con un abbigliamento, ma per esempio non è consentito portare la maglietta bianca sui campionati adesso, perché può confondere il colore della pallina.
Ah, ok.
E quindi ci stanno degli accorgimenti.
La pallina è sempre bianca.
Adesso è sempre bianca. Se non hanno cambiato il materiale, una volta era di plastica, adesso è di celluloide, senza attacchi. Una volta vedevi la pallina che aveva un bel cerchio.
Le mezze lune. Se le tagliavi a metà.
Si tagliava, sì, in effetti quelle. Adesso, poi quando si schiacciava la pallina, una volta ti ricordi la mettevi sull'acqua calda.
E poi con l'accendino, se no.
Adesso mi sa che la prende fuoco.
Ma con l'accendino faceva una fiammata.
Stasera non si rompeva l'accendino e paine.
La pallina faceva la fiammata.
No, no, no. Ma guarda, è un mondo a parte, perché hanno.
E adesso invece la palla è monostampa, sì. Diciamo.
Sì.
Ah, vedi, è cambiato.
No, non ha più la saldatura. È completamente.
10 anni fa, quando è cambiata? 20.
Allora, sono cambiati. Allora, queste che ci abbiamo adesso sono 6-7 anni. Tieni presente che sono cambiate anche le regole.
Durano più? Perché quelli si rompevano abbastanza.
Sì. Ma per esempio, adesso una volta si arrivava al 21.
Sì.
Adesso si fanno al meglio dei 5, 7 all'11. Due servizi per parte.
E la palla cercato... chi inizia? Se una volta si faceva
sì,
palla.
Sì, se fa il sorteggio.
No, sorteggio.
Una volta ping pong facevi la
chinta. Ma io ho fatto solo ping pong.
No, adesso guarda, è molto questo semplicemente. È. C'è una moneta e fai testo croce.
Testo croce, inizia uno. E poi
inizia. Cioè uno può scegliere o il campo o il servizio. Quindi sono come piccoli tennis. Dettagli che ci siamo portati dietro da altri sport come il tennis, anche lì funziona in quel modo. Però niente, diciamo così che è un mondo a parte dove non tutti ci stanno a perdere, e il bello del nostro sport è che quando uno perde non è perché è stato magari più bravo quell'altro, no, mai, questo mai. E c'avevo la gomma un po' asciutta, c'avevo la gomma un po' umida,
la
mi fa male il ginocchio, mi fa male, no, mi ha distratto quello in fondo.
L'umidità,
c'è gommista,
l'importante
è trovare una scusa, poi dopo restarci davanti.
La sede sta sempre lì a Sant'Angelo, o no?
No, la sede è quella che dove giocavo io all'oratorio, non c'è più il Pennarici.
Adesso la sede dov'è? Detto?
Adesso noi giochiamo alla palestra comunale di Sant'Erminio, la P di Monteluce. E guarda che noi siamo nati proprio nel 92. Nel 92 proprio dicevo in base al pari dei rioni di Monteluce, dove c'era questa festa di quartiere che metteva in palio questo stendardo a chi riusciva a totalizzare più punti come tutti i pali. Fra le gare c'era anche il ping pong e ci siamo fatti questa gara qui. L'ho vinta io, giustamente, perché quell'altro erano tutti scarsi, ci tenevo a dirlo, ricordarlo. Da lì è nata l'idea di fondare questa squadra di ping pong, si chiamava all'epoca Arci Sant'Erminio. Dopo nel 93 ci siamo spostati dentro la palestra e dopo da lì siamo diventati a PD Monteluce e adesso andiamo avanti con questa associazione.
Bene, quindi importante, insomma, ricordate anche i contatti vostri di Tannistavolo, se sì. Come vi volesse contattare, contatti?
Allora, si può sempre chiamare a me, a Fabio Peccini, ma tanto guardate sul sito del comune e su internet, si trova agevolmente il Tannistavolo Sant'Erminio a PD Monteluce, perché a noi ci arrivano i ragazzi che ci mandano il comune, il servizio di Perugia, ci mandano... Mi hanno telefonato anche l'altra settimana uno che voleva giocare, infatti mi avevi preso il mio numero su internet, per cui
perfetto,
vi aspettiamo numerosi.
Andate a giocare a Tannistavolo. Invece Simona, no, liberamente.
Sì, liberamente, ci trovate su contanti. Facebook e su Instagram.
E quindi vediamo a dicembre questa iniziativa, dicevamo, no?
Sì, del Natale, però prima di dicembre abbiamo un altro appuntamento, l'11 e 12 novembre a Maggiore.
Settimana prossima.
Sì. Olivagando è una manifestazione organizzata dal comune che verte ovviamente sull'olio, quindi c'è un percorso di degustazioni curate dalle Proloco, dalle associazioni, okay. E poi anche altre attività sempre collegate all'olio. Noi come associazione faremo una degustazione insieme a una macelleria di Magione, quindi faremo del pane con le olive. Buono. E accompagnate da dei salumi della macelleria Bietolini, approfitto per...
Che sono buoni.
E un laboratorio per adulti per l'autoproduzione di unguenti e oleoliti. Sì, molto carino. Abbiamo una ragazza, Sara Valeri, che si occupa di queste attività, fa tantissime altre attività, anche raccolta di erbe spontanee, produzione di saponi,
candele.
E quindi si presenterà, insomma, con questo laboratorio.
Ti aspetto un altro socio della vostra vostra associazione. Come definite questa vostra associazione? Con una parola. Che cosa sei liberamente per Simona e Iene?
Io volevo dare, ecco, adesso la dico perché questa è l'occasione giusta. Il primo nome che mi era venuto in mente era Elementi Esplosivi. Prendendo proprio l'icona, sì. E poi mi hanno detto forse è un pochino esagerato.
Pericoloso.
E allora abbiamo pensato a Liberamente, c'è cioè un pochino di esplosione ma un pochino più contenuta. E allora abbiamo scelto.
Un po' si liberano le menti, però
non esplodono.
Non esplodono.
Però direi che ecco, insomma,
respirano comunque.
Sì, diciamo che esplosive, dai, un po' sì.
Libere.
Estrose.
Esplosività.
Esplosività, sì. In positivo. Ovviamente,
assolutamente, certo. Assolutamente. Sergio, invece i contatti tuoi per chi volesse.
I miei contatti sono sui social, quindi Top Diving Scuola Subacquea Perugia, sia su Instagram che su Facebook, e lì troverete tutti i modi per contattarmi per fare un'esperienza. L'esperienza significa una prova assolutamente gratuita in acqua, di poter respirare sott'acqua. Il nostro motto è divertiamoci a respirare sott'acqua.
E
quindi chiunque volesse, quando vuole, possiamo organizzare questa esperienza in acqua e in piscina.
È un modo con Sergio di approfondire possibilmente questo mondo
della subacquea. Con piacere, assolutamente.
Come definiresti la subacquea? Mi ripeto,
Il nostro motto è divertiamoci a respirare sott'acqua, quindi è un modo da protagonisti per entrare in un altro mondo. Senza prendere una nave spaziale, noi mettendo la testa sott'acqua entriamo a contatto con l'idrospazio e tutte le sue creature. Quindi questo è un modo in maniera molto semplice e sicura di scoprire un altro mondo.
Perfetto, grazie, ti aspetto.
Grazie a te.
Grazie anche in gruppo Simona, hai veramente, vi aspetto un'altra.
Grazie, volentieri, grazie.
Voi, chiudiamo la partita?
Allora, le partite quindi iniziano i campionati regionali sabato prossimo. La squadra di Serie C maschile giocherà contro la Pallavolo Spoleto, mentre le ragazze all'esordio, appunto, giocano contro il Ponte Valle Ceppi. Tutte e due le partite sono interne, una dietro l'altra, una alle 17, una alle 20.
Infatti, tutta una tirata.
Facciamo una tirata unica e poi si va a mangiare tutti insieme.
Contatti?
Contatti, il nostro sito è www. www.polisportivamonteluce.it. Poi ci sono i vari collegamenti sui social con Instagram e Facebook.
Bocca al lupo e vincete. Allora, già finito. Con che canzone rassamo?
Una sorpresa pure questa.
Vabbè, dai, noi sentiamoci, vediamo via web e sentiamo.
Ci arrivediamo quando,
al prossimo appuntamento.
Lunedì.
E sempre
tu invece sabato sarai
con siamo a foot. Chi sarà ospite non si sa, lo scopriremo.
Formula roulette.
Biverno mi diceva. Buon lunedì, buona serata, buon lunedì, buona settimana, fatti bravi, grazie ancora, in bocca al lupo
a voi.
Tutte noi, a tutte.